La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Gentili ascoltatori, buonasera, alle 18.38, un po' di ritardo, ma ci siamo per l'appuntamento del giovedì. La voce che sentite non è quella di Andrea Carloni, ma di Paolo Papili, che questa sera raccoglie il difficile testimone lasciato soltanto per oggi da Andrea Carloni, impegnato in altre attività di lavoro. 334 35 20 488 la nostra linea SMS per dialogare con noi, 334 35 20 488 email diretta @radiotua.it. potete scriverci, toccheremo naturalmente tanti punti, tanti argomenti di sicuro interesse relativo all'Ancona, ma anche al calcio giocato. Sposteremo le attenzioni anche in ambito nazionale e non solo. Questi saranno i temi della puntata di stasera, dove ricorderemo anche con Loris Servadio, responsabile del settore giovanile dell'Ancona, la sfida che si terrà il 7 maggio allo stadio del Conero. Vedrà contro la rappresentativa nazionale Magistrati d'Italia e una selezione della polizia della provincia di Ancona, tutto a favore della Croce Gialla di Ancona, un'iniziativa di carattere solidale. Abbiamo già dato spazio nel corso delle nostre trasmissioni, e visto che siamo ormai in prossimità di questa data, con Loris Servadio faremo proprio il punto, visto che sarà presente, e poi magari ci sposteremo toccando altri argomenti relativi alla situazione dell'Ancona, visto che con Petrolini, Schiavoni e Andrea Marinelli si sta pensando di rilanciare il progetto alla grande per la prossima stagione. Sappiamo che non è così facile, che in questo momento gli interlocutori preferiscono rimanere abbottonati visto la delicatezza dell'argomento, ma in qualche maniera, come nostro compito, cercheremo di scavare a fondo per aggiornarvi, per capire evidentemente se bolle qualcosa di interessante in pentola. Buonasera a Stefano Fera, il nostro direttore dell'emittente di Radio Tua, che è impegnato come di consueto alla parte tecnica, ma che sentiremo e sentiremo presto, come adesso. Ciao Stefano.
Buonasera, buonasera. Appena trascorso il patrono di Ancona, per cui ci siamo fermati, quindi grazie a tutti voi per la pazienza che avete dimostrato tornando sulle nostre frequenze. E abbiamo fatto un giorno di festa a settimana in questo ultimo periodo, ci è capitato un po' di tutto, però insomma siamo perdonati, spero.
Dai, sì, anche perché il primo maggio l'abbiamo passato qui al lavoro per raccontarvi una partita che vorremmo dimenticare in fretta, visto il sonoro erocambolesco punteggio dello stadio del Conero, appunto, dove Rimini per 4 reti ha castigato l'Ancona. Ma non è il caso, no, di ritornare a parlare di questa partita, visto che ce n'è un'altra, l'ultima che chiuderà una stagione assolutamente positiva per i colori dorici, con la sfida delle ore 18 domenica a Siena. Si chiuderà questo comunque importante campionato della truppa allenata da Giovanni Cornacchini, che vorrà chiudere, io spero, alla grande questo torneo, proprio come l'ha iniziato, perché sarebbe davvero ingeneroso poi ricordare solamente le ultime giornate di campionato, dove purtroppo l'Ancona non ha combinato granché. Probabilmente è arrivata anche spremuta fisicamente, ma soprattutto mentalmente, dopo quello che si è verificato in altre sale, in altri ambiti, e ogni riferimento alla situazione del Pisa, alla sentenza, è puramente voluto. Quindi la causa, secondo me, secondo noi, secondo il nostro parere, del calo motivazionale dell'Ancona, della squadra, va ricercata anche in questo. Sono le 18.41, ricordo ancora il numero 334 35 20 488, diretta @radiotua.it. Ci fermiamo per il primo break pubblicitario della serata, ma torneremo tra pochissimo, state con noi.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
.18:44 nuovamente assieme, ben ritrovati con Punto Biancorosso, sempre saluti da parte di Stefano Fera e Paolo Papili, messaggi al 334 35 20 488, sms, whatsapp, email, diretta @radiotua.it, siamo già aperti anche la nostra pagina Facebook dove abbiamo fatto un po' il lancio dei temi che tratteremo questa sera durante la puntata. Abbiamo detto che parleremo di Ancona, parleremo di calcio, ma anche di tutto quello che succede in città come da tradizione del nostro programma inizio stagione, con il giovedì che è affidato alla voce autorevole di Andrea Carloni, oggi assente per impegni lavorativi, ma che ritroverete, ritroverete la prossima settimana. Osservando il calcio, osservando il prossimo incontro che l'Ancona sosterrà a Siena allo stadio Artemio Franchi, che vedrà protagonista la formazione del Siena e dell'Ancona per l'ultimo impegno del campionato, si affrontano due nobili decadute, vorremmo definire così, forse la fotografia perfetta di queste due squadre, con un occhio particolare nei confronti proprio del Siena, che è partito con grossi proclami in questa stagione ma che purtroppo non l'ha vista protagonista in maniera intraprendente sul terreno di gioco. Ha collezionato ormai da febbraio a questa parte una serie infinita di figuracce, la critica si è soffermata molto sulla proprietà, hanno ricostruito un po' tutto l'assetto a Siena e quindi cercheremo poi di capire anche nella puntata di domani che tipo di clima troveremo, che tipo di ambiente ci sarà. Ma intanto proprio oggi si è protratta per oltre tre ore l'assemblea dei soci bianconeri in programma questa mattina alle 10. A maggioranza la riunione ha revocato Pietro Mele del CDA e confermato Antonio Ponte come amministratore unico della società, anche se il presidente e l'ingegnere non hanno ancora raggiunto un punto d'incontro per ciò che riguarda i contratti in essere tra la Roburo e una società legata allo stesso Mele. Motivo di scontro tra i due, si tratta di un passaggio significativo per il cambio di proprietà ad Anna Durio, che a questo punto sembra davvero imminente. A giorni un incontro tra le due parti, insomma, sia ad Ancona si sta cercando di riassemblare la società tra i partner, tra i migliori finanziatori del club, anche a Siena hanno diverse difficoltà. Un'occasione, si legge tra le altre note, per fare chiarezza, secondo il medesimo portale che è il Tutto Mercato, anzi no, sul sienaclubfedelissimi.it, Anna Durio ha già versato a Ponte 2 milioni di euro per l'acquisizione del 74%, ma poi sarebbero emerse altre fatture che la nuova proprietà non avrebbe intenzione di accollarsi. Questo Siena, che lo tratteremo magari in maniera più netta nella puntata di domani quando ascolteremo il nostro corrispondente Guido De Leo. Adesso torniamo ad occuparci di Lega Pro intanto, ma soprattutto di Ancona, lo facciamo con Massimo Boccucci, direttore di Infopress, ma soprattutto firma importante del Corriere dello Sport. Massimo, ben ritrovato.
Buonasera Paolo, buonasera a tutti.
Come stai?
Tutto bene, grazie. Sempre nel pallone, fino a che, sai, fino a che dura nel pallone.
Siamo in due, anzi, forse.
Ma siamo anche più di due.
Forse in più di due, esattamente. Senti, mi viene da pensare, no, come prima cosa da dirti, oltre ai convenevoli sentiti e sinceri, naturalmente, si affrontano domenica due formazioni, Siena-Ancona, che conosci molto bene, e mi viene in mente le volte che siamo appunto stati assieme a vedere una nobile decaduta del calcio, no, che è stato teatro spesso di confronti molto avvincenti, molto brillanti. Invece adesso la situazione societaria in piena rivoluzione, soprattutto quest'anno il Siena è stata una di quelle squadre che ha steccato più di ogni altra.
Sì, è una piazza che è tornata rapidamente nei professionisti, dimenticando così un po', provando a dimenticare, che non si dimentica mai, un fallimento. Aveva fatto un campionato molto bello la stagione scorsa con Morgia, poi aveva deciso di rivoluzionare tante cose. E Antonio Ponte, questo imprenditore dallo svizzero che però ha chiaramente radici senesi, ha cercato di coagulare un po' attorno a sé l'imprenditoria locale, ha soprattutto per esempio cercato di varare un progetto operativo concreto per il Franchi, per la zona cosiddetta del Rastrello, che prevedeva una sorta di cittadina dello sport, ma come spesso accade in molte città la politica, l'amministrazione pubblica deludente da questo punto di vista lascia gli imprenditori al loro destino, come se nel calcio ci dovesse mettere e basta senza ricevere nulla in cambio. Qui così si spiega una stagione di transizione deludente rispetto a degli investimenti e anche delle aspettative, almeno fino a gennaio, quando poi la squadra è stata sostanzialmente smantellata e anche un po' indebolita. Il cambio dell'allenatore non ha portato granché, da Zori a Carboni, ed è stato un scivolare lentamente verso la fine, con una variabile non di poco conto come quella di inserire una trattativa di cessione societaria, sentivo che accennavi, con Anna Durio, questa presidente del Rapallo Bogliasco, che improvvisamente piomba a Siena, immagino con quale carico di entusiasmo e di convinzione che a Siena possa perfino fare un'altra piazza del campo, oppure diventare essa stessa Fantina per vincere il Palio, quando poi si accorgerà, come tanti altri, che purtroppo non si fa nulla, perché non ci sono riusciti neanche i senesi. Ponte sostanzialmente un senese è, per smuovere le cose, e quindi sarà durissima per il Siena, perché il Lega Pro si spende più che si ricava, assolutamente, non è come la B dove ci sono i contributi con i diritti televisivi, non parliamo poi della Serie A. E la Lega Pro è un limbo molto pericoloso, perché la tassazione è la stessa di A e B, soltanto che ci sono pochissimi introiti dai diritti, diciamo, dai contributi federali, bene che va, siamo sui 400.000 euro, quindi è chiaro che chi va lì deve pensare di vincere il campionato, perché altrimenti vivacchia rimettendoci un sacco di soldi.
Se a Siena non ride, ad Ancona non si fanno salti in questo momento, non che la stagione sia stata deludente, anzi tutt'altro, perché spesso proprio assieme abbiamo commentato le imprese firmate Giovanni Cornacchini, però si è spenta la luce dopo la sentenza Pisa, fondamentalmente credo che sia andata così e credo che converrai.
Ma guarda, io ho, accanto a questa osservazione, che dopo la sentenza del Pisa chiaramente sono venuti meno alcuni stimoli necessariamente legati a quella possibilità di competere per un posto nei playoff, però penso anche una cosa: questa squadra è stata spremuta come un limone, c'è andata oltre ogni più rosee aspettative, una delle squadre che costa di meno e ha avuto... devo dire, ha tirato la carretta in modo straordinario, ha fatto delle imprese, se andiamo a vedere bene, no? Io credo che il bilancio sia largamente positivo, poi capisco la delusione, so delle reazioni dei tifosi nella partita con Rimini, perché sai, Rimini ha fatto una passeggiata e probabilmente nessuno vuol prendere 4 gol in casa o vedere una squadra che è disarmata e disarmante, però io credo che non è giusto limitarsi alle ultime 3 sconfitte e immaginare che la stagione da archiviare malamente per questo finale in ombra. L'Ancona ha dato tutto quello che ha potuto, secondo me, ripeto, è andata oltre, abbiamo detto tante volte nel far l'analisi, sono giocatori che l'anno scorso giocavano pochissimo, Cognini su tutti, ma ha degli stipendi molto bassi, cioè veramente sono stati fatti dei miracoli. Se il finale è così un po' giù di tono, credo che si possa sopportare, tra virgolette, al di là del dispiacere, che quando il tifoso paga il biglietto ha diritto di vedere uno spettacolo, possibilmente il migliore dalla parte della sua squadra, però ecco, non buttiamo via le cose, perché penso che si commetta un errore grossolano, perché il campionato dell'Ancona resta brillantissimo secondo me. Il quarto posto in classifica è qualcosa di molto più che onorevole. Poi è chiaro, aver davanti la Maceratese può non essere il massimo perché poi scattano i campanili, però credo di poter dire che se uno guarda gli organici, il valore economico delle due squadre, si rende conto che l'Ancona, davvero anche rispetto a tante altre, ma anche di fronte al Siena che affronterà in quest'ultima giornata da scampagnata, credo che sia innegabile che l'Ancona ha fatto tantissimo.
Dicevamo prima del tuo collegamento ai nostri radioascoltatori che ci sollecitavano nell'esprimere un concetto che sarebbe davvero ingeneroso soffermarci soltanto nelle ultime partite, perché veramente si è fatto qualcosa di molto importante al di là delle ultime cadute, che di certo quelle non hanno fatto piacere. Abbiamo diversi messaggi da leggerti, Massimo, che sono indirizzati a te da parte dei nostri radioascoltatori. Ricordo, a beneficio di tutti coloro si fossero posti al nostro ascolto, che in diretta abbiamo un amico, un collega, Massimo Boccucci del Corriere dello Sport Stadio e direttore della testata Infopress. Allora Massimo, il primo messaggio che ti leggo: Boccucci, che ne pensi del prossimo anno? Sarà un campionato difficile in virtù del possibile inserimento di Parma e Livorno?
Certo, siamo tutti appesi a due fattori. Il primo a monte è il format, cioè se avremo ancora 18 squadre, se andrà in porto il progetto Gravina di tornare alle 60, e quindi se entreranno in gioco le famose squadre B di cui si sente parlare da un po' di tempo a questa parte. Questo è il primo nodo ed è il più importante. L'altro aspetto è appunto immaginare che possano esserci le big, perché tanto tutti vogliono venire nel girone B perché lo si ritiene, spesso ha ragione, il più facile dei tre dal punto di vista del tono agonistico, del livello tecnico e generale della competitività, lo si ritiene più agevole se vogliamo, e quindi il Parma vuole venire nel girone B. Se dovesse scendere il Livorno lo vedremo ancora, i discorsi sono un po' più aperti, ma ci sono tre partite, una più importante dell'altra per i Labronici, a cominciare dalla sfida col Modena che sa tanto appunto di scontro diretto da mors tua vita mea. Io credo di poter dire che se dovessero esserci Parma e Livorno, è chiaro che siamo di fronte a dei colossi che investiranno per tornare subito su. Basta dire che il Parma già circola qualche nome di giocatori che vuole prendere. Se prende Cacia, la vedo dura per tutti andare ad affrontare il Parma che ha un esercito di tifosi, ma anche uomini e mezzi. Immaginate che ha incassato solo 1.500.000 di abbonamenti di Serie D fatti a prezzi popolarissimi, ha avuto 10.000 abbonati quasi, e questo può far capire la portata inarrivabile per tutti. Quindi la collocazione del Parma nel girone B è possibile se daranno ascolto alle aspettative del Parma. Poi se fanno un discorso prettamente geografico è più complicato in questo momento, perché bisogna vedere chi scende, chi sale, cioè fare un discorso generale, perché naturalmente gli equilibri geografici dovrebbero avere logiche di sud, centro e nord, ma sappiamo che per esempio ecco, la Spal è stata beneficiata di restare nel B e per pochi chilometri è stato mandata la Reggiana nel girone A. Probabilmente fosse stata nel girone B magari avremmo scritto un'altra storia che non si può sapere. Per cui Parma e Livorno, con tutto, ecco, aspettiamo sul Livorno, però ci sono possibilità che siano davvero collocate in questo girone.
Altra domanda, questa è un po' più curiosa. Massimo Boccucci, è sempre un piacere ascoltarla, scrive il nostro radioascoltatore. Volevo chiederle se la Spal era così forte quest'anno.
Sì, assolutamente sì, ho avuto il privilegio di vederla in tante occasioni. Una squadra costruita con grande logica, perché ha tenuto tutta l'ossatura portante della cavalcata del giorno di ritorno dell'anno scorso, ha ragionato quindi di staff e di organico per mantenere la sostanza e ha messo all'interno giocatori di primissimo piano. Posso partire da Cellini, ma non è solo lì, non ha avuto un grandissimo portiere, tant'è che si sono alternati Brandani e Contini, non sono stati nell'uno nell'altro granché, però è una squadra fortissima, organizzatissima, e devo dire la verità, mai squadra è stata costruita per vincere un campionato come questo. Poi è chiaro, è difficile dire se nel girone A di fronte a quel Cittadella manca la concorrenza come Bassano, Alessandria, lo stesso Pordenone che è stata anche una sorta di rivelazione, e se pensiamo che Reggiana e Cremonese sono rimaste nelle retrovie, chissà cosa avrebbe potuto fare lì. Però chiaramente la Spagna spalle, era una squadra da vincere il campionato, poi secondo me è andata anche oltre perché ha avuto un ruolino impressionante all'inizio, le prime 5 vittorie consecutive ci hanno fatto capire, dopo un precampionato scintillante, ha battuto fior di squadroni, addirittura ha tenuto testa la Lazio in amichevole, ha battuto il Catania a domicilio in Coppa Italia, poi è stata data la sconfitta a tavolino perché fece giocare Finotto che non aveva scontato una vecchia squalifica, ha fatto un precampionato, ha battuto il Vicenza, cioè veramente cose inaudite, è arrivata fino alla semifinale di Coppa Italia, insomma era una squadra fortissima. Penso che sulla vittoria della Spalle non c'è mai stato un dubbio, non dimentichiamo che ha perso tutti e quattro gli scontri diretti con il Pisa e la Maceratese, con l'Ancona prima di andare a vincere ultimamente, ma non dimentichiamo il pareggio dell'andata, ha strappato le 12 al Mazza, quell'1-1 con quel gol nel finale, in 10 peraltro, ogni volta che ha perso è andata a rivincere puntualmente la domenica successiva, il turno successivo, questo è segno di forza, di equilibrio, di grande consapevolezza delle proprie ambizioni.
Altro pensiero sempre al 334 35 20 488 sarebbe, ci scrive un nostro amico, un peccato veramente perdere un tecnico come Giovanni Cornacchini, che nel suo percorso ha dimostrato di saperci fare, si interromperebbe un ciclo, non sono d'accordo, bisognerebbe proseguire su questa via. Allora intanto diciamo che Giovanni Cornacchini ha ancora altri 2 anni di contratto, poi nelle clausole ci sono scritte altre cose, nel senso che se dovesse arrivare una chiamata da una categoria superiore, in questo caso la Serie B, chiaro, non avrà problemi la società a lasciarlo andare, però le voci che lo portavano a Perugia nei giorni scorsi sono un pochino spente, anche perché a me risulta, Massimo, che il Perugia un nome già in canna ce l'ha ed è buono, è quello di Cristian Buchi, che a Macerata ha fatto benissimo.
Sì, è così, negli ultimi giorni ha preso quota la candidatura di Cristian Buchi, c'è stata anche quella di Cornacchini, bisogna dirlo. Cornacchini è molto seguito anche da altre parti, però io non darei per scontato che Cornacchini lasci l'Ancona a prescindere da tutto. È un allenatore molto attenzionato, questo sì, ma va anche detto che ha fatto benissimo, perché
assolutamente
ha fatto le nozze con i fichi secchi, cioè, se no ci prendiamo tutti per i fondelli e non credo che sia giusto nei confronti della tifoseria, degli osservatori, per cui veramente Giovanni ha fatto un grandissimo lavoro con tutto lo staff e complimenti per quello che ha saputo fare, anche un mercato di gennaio molto oculato ma efficace alla fine, perché non era semplice migliorare un già brillante girone d'andata, ma ricordo l'anno scorso il Gubbio girò a 27 punti e poi retrocesso, e invece l'Ancona è arrivata a 50, viva Dio, insomma un altro contesto, è un'altra storia, per cui io non darei Cornacchini per esaurito un ciclo, credo che sia ancora possibile, bisognerà capire, perché leggo, mi informo, sono documentato, correggimi se sbaglio, c'è questa ventata portata da Schiavoni che potrebbe coagulare intorno a sé alcuni imprenditori e magari fare uno sforzo per mettere più capitali nel club, se l'Ancona alza un pochino il tiro degli investimenti, magari con delle scelte mirate, potrebbe continuare ad essere protagonista come lo è stato quest'anno e magari ambire a qualcosa di più, però bisogna essere molto schietti, molto chiari nel capire quant'è il budget, perché col budget di quest'anno siamo già entrati nel campo dei miracoli, che non è quello del gatto alla volpe di Pinocchio, ma è quello del Conero, perché francamente quel che abbiamo visto fare più fuori che in casa, magari, però quello che abbiamo visto fare ancora quest'anno è qualcosa di straordinario.
Io ho la sensazione, Massimo, che Cornacchini, di fronte ad un progetto di rilancio a vincere magari, o comunque più ambizioso di quello che è stato l'ultimo torneo, dove comunque, come abbiamo già evidenziato, sono arrivate belle soddisfazioni, credo che non avrà problemi ad onorare il suo contratto. Diversamente sarà difficile magari chiedergli ancora la salvezza con un budget magari più basso di quello che il buon Domenico Sfrappa ha avuto a disposizione finora.
Ma guarda, bisogna essere franchi, bisogna essere chiari e dire le cose come stanno. Cornacchini può accettare tutto perché è appassionato del suo lavoro, ad Ancona sta benissimo, si è trovato bene, un ciclo, quando si può lavorare in uno stesso contesto si può esprimere tante cose, poi lui non è un dogmatico, quindi non è che ha bisogno di trovare nuovi stimoli e cambiare, perché è uno che la squadra la cambia spesso anche nell'assetto, voi lo sapete benissimo perché la vivete e la seguite quotidianamente. credo che non è un problema se l'Ancona deciderà di investire soldi, il problema è essere chiari nei programmi e nel dire quali sono gli obiettivi reali rispetto anche al budget che viene speso. È qui la sostanza, cioè non si può pretendere, chiedere chissà che cosa se poi non ci sono i corrispettivi degli investimenti. È tutto qui. Connacchini accetterà, a mio avviso, anche l'ipotetico lottare per qualcosa che possa essere anche soltanto la salvezza, ma l'importante è essere tutti convinti di quello che si fa con i soldi che si hanno. Io non penso che Connacchini scelga una piazza che lo chiami a vincere, è chiaro, se lo chiama qualcuno che gli fa ponti d'oro oppure gli dà una prospettiva di promozione o magari addirittura una chiamata da B, è normale, in ognuno di noi c'è l'ambizione, c'è anche in Connacchini, ma lui non penso che sia così, non penso che reputi l'Ancona una soluzione di scorta. Lui quando ha firmato l'accordo triennale l'ha fatto convinto di fare un progetto, un programma e un percorso, chiaramente sa anche quello che la città può esprimere, nessuno può chiedere soldi a chi non ce l'ha o non li vuol mettere, oppure quelli che sono vanno utilizzati. L'importante è non chiedere la luna sapendo che la luna non si può conquistare. La nocciola è questo. Connacchini per me non ha problemi a restare, anzi credo che resterebbe benissimo, non è che deve onorare qualcosa. Connacchini ha un contratto, lui è prontissimo a lavorare per l'Ancona, però ecco, non gli si chieda di migliorare il quarto posto, ciò vuol dire entrare nei playoff, se no anche qui ci prendiamo in giro, almeno per ora vuol dire entrare nei playoff, poi vedremo se cambierà il quadro, quello che sarà, va bene, perché se si torna a 60 potrebbero cambiare le cose, non c'ho idea, però il ragionamento è che se gli si chiede di fare migliorare il quarto posto, gli si deve anche dire il budget aumenta, perché se il budget è sempre quello, diminuisce e gli chiedi anche il terzo posto sapendo che il quarto è stato un miracolo, e allora qui qualcuno sarà bene che si faccia un esame di coscienza e non certo Connacchini.
Servono soldi e senza non si va da nessuna parte, questo è un pensiero che è normale, che possiamo in qualche maniera appoggiare. Servono anche buone idee, ma naturalmente ci debbono essere anche i denari. Senti, sempre rimanendo sul tema Connacchini, due domande. La prima ce la sottopone sempre il nostro radioascoltatore: è facile che possa andare a Terni? Io non conosco la situazione di Terni, ma è un nome che ha circolato da quello che è emerso negli ultimi giorni anche da quelle parti. E poi, se ci fosse una separazione, vedresti bene Maggi sulla panchina dell'Ancona? Oppure il Gubbio lo terrà stretto?
Allora, Connacchini non è da escludersi Terni, anche perché è stato un ex del Perugia, come giocatore lo è stato anche della Ternana. Lui in Umbria ha giocato con tutte, ha giocato con il Perugia, la Ternana, il Foligno, il Gubbio, il Città di Castello l'ha anche allenato. Quindi Connacchini in Umbria può andare dovunque, perché ovunque ha lasciato un ottimo ricordo. Questa è una premessa. Quindi Terni ci può stare, ma in questo momento non è all'ordine del giorno, perché lì fa tutto Longarini, si decide tutto a Roma e non a Terni, e la palla di vetro non ce l'abbiamo, quindi le idee che passano per la testa di Longarini non si sanno, per cui sarei disonesto a fare delle ipotesi, perché chi le fa fa esercizio di fantasia o non so se ha un intuito particolare, per cui non sarebbe scandalosa come scelta, nel senso che ci sta, però fino adesso la Ternana non ha preso esordienti in B per ora, perché Toscano fece l'esordiente in B, ma ci portò la squadra e ci rimase su quella panchina, quindi bisognerà vedere. La strategia vorrebbe dire prendere una strada un po' diversa da quella che la Ternana ha preso finora. Questo per rispondere su Connacchini. Maggi in questo momento credo di no, perché la sua volontà è rimanere a Gubbio, e Gubbio ha espresso la volontà di trattenerlo. Attenzione, perché c'è una sirena che canta, è quella di Imola. Limolese è una squadra del girone D della serie D, quella stravinto dal Parma, tanto per intenderci. Già quest'anno Limolese ha fatto dei buoni investimenti in quel girone, stranamente hanno speso buoni soldi il Forlì, l'Alto Vicentino, il San Marino, lo stesso Imolese, quando si sapeva benissimo che il Parma avrebbe fatto di un sol boccone il campionato, tant'è che è ancora imbattuto, manca una giornata ed è imbattuto in campionato. E quindi Maggi potrebbe essere attratto da quel tipo di sirena, perché pare siano pronti a offrire un paccone di soldi, prendendo non soltanto lui ma anche un blocco di giocatori, che quelli che lui ha avuto sia nell'impresa di Macerata quando l'anno scorso vinse la Serie D senza perdere una partita, sia quest'anno a Gubbio quando ha vinto con un grande girone di ritorno, recuperando i 7 punti di svantaggio che aveva nell'andata dopo aver trasformato la squadra, perché a dicembre il Gubbio ha cambiato 10 giocatori, cioè 10 sono arrivati e 10 sono partiti. Io credo che le possibilità di Maggi ad Ancona non siano molte, oggettivamente, priorità a Gubbio, e comunque potrebbe farsi anche allettare da una super proposta in arrivo dall'Imolese, ma priorità Gubbio. Qualora dovesse saltare Gubbio, magari Ancona manda un segnale, penso che a tavolino ci si metta. L'anno scorso lo voleva anche la San Benedettese, lui fu un attimo di difficoltà nel decidere tra Gubbio e San Benedetto, poi alla fine decise per Gubbio, che l'aveva già contattato precedentemente, ma che ancora doveva sapere quale campionato avrebbe disputato per le note vicende del famoso Savona-Teramo, che è stato un tormentone durato fin troppo a lungo. E quindi per adesso mi sentirei di escludere Maggio all'Ancona, però mai dire mai, come spesso accade nel calcio.
Massimo, in chiusura, visto che abbiamo parlato molto di allenatori questa sera, un commento su Claudio Ranieri, a lungo protagonista negli ultimi giorni?
Ma soltanto ammirazione per questo tecnico italiano che ha guidato una squadra diventata una favola nel calcio dei soldi, nel calcio degli sceicchi, dei magnati. Capirai, in Inghilterra ci stanno squadre che costano l'idea di Dio. È arrivato questo qua con Leicester, che è una squadretta di provincia, lo dico con tutto il rispetto, ma il termine squadretta non sta per diminutivo offensivo, sta per identificare una squadra composta di giocatori pressoché sconosciuti, a cui nessuno dava molto credito. L'anno scorso sappiamo tutti che si è salvata per il rotto della cuffia. Qui siamo di fronte a una favola. Meno male che il calcio queste belle storie ce l'ha, anche a costi molto contenuti. Qui ci possiamo allacciare alle nostre realtà che stiamo vivendo da un po' di tempo a questa parte: il Crotone promosso in Serie A, alla faccia di Cagliari e Bari che costano 100 volte di più, il Carpi e il Frosinone l'anno scorso. Insomma, il calcio italiano, il Sassuolo sesto in classifica davanti al Milan. Insomma, le favole nel calcio in generale, ma per esempio anche nel nostro calcio, ci sono. È chiaro, noi poi restiamo abbagliati dal fatto che ci dobbiamo subire una finale tutta spagnola di Champions League a San Siro il 28 di maggio. Può darsi che stasera ci venga fuori un'altra finale tutta spagnola, perfino per l'Europa League a Basilea. Insomma, non è c'è da stare molto allegri rispetto al nostro calcio, che pare più malato di altri. Prendiamo atto che i nostri allenatori, preparatissimi, assolutamente intelligenti sul piano tattico e capaci di sfruttare al meglio le risorse umane che hanno a disposizione, prendiamo atto che questo è un successo del calcio italiano, quello dei Ranieri, perché che cosa ha fatto per stare lui vaso di coccio tra i vasi di ferro? Ha applicato le leggi molto semplici: difesa ben organizzata, non segna moltissimo ma subisce poco. Sentivo domenica, quando c'era l'impegno all'Old Trafford dell'Leicester con il Manchester United, l'indomani si sarebbe giocata Chelsea-Tottenham, che qualcuno dice delusione per il pareggio solo 1-1, perché se vinceva era matematicamente campione. Mi viene da ridere a pensare che è delusione, che non è buono l'1-1 dell'Leicester all'Old Trafford, guardando soltanto, mettendo soltanto a confronto i giocatori di Van Gaal con quelli di Ranieri. Io credo che siamo di fronte a una favola. Come italiani dobbiamo essere orgogliosi, anche perché il nostro calcio è povero di mezzi e di idee, pieno di stadi brutti, impraticabili, pieno di debiti, pieno di una Juventus che in Italia vince praticamente, anche se dà 10 punti di vantaggio e 10 partite agli avversari, mentre noi guardiamo all'estero e scopriamo che l'erba del vicino è più verde. Non dico che lo sia sempre, però la favola dell'Ester ci dice che quell'erba lì è sicuramente più verde della nostra.
Grazie a Massimo Boccucci, al piacere di ritrovarti, Massimo.
Buona serata a tutti e naturalmente un abbraccio ai tifosi dorici.
Grazie. Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, Stadio e direttore di Infopress, ci ha tenuto compagnia nella prima parte di Punto Biancorosso, edizione del giovedì Cosa Succede in Città. Messaggi alla 334 35 20 488. Calcio scommesse, parlano i bookmaker. Ogni domenica rischiamo una montagna di soldi, ma ci siamo fatti furbi da tutto Lega Pro. Riportiamo questa notizia scritta da Sebastian Donzella. Contro il calcio scommesse vanno un po' tutti in difficoltà, sempre più spesso infatti di fronte a flussi scommesse anomali il banco sceglie di non accettare puntate per evitare di essere sbancato. La stampa ha intervistato un dirigente di una società di scommesse che, restando anonimo, ha dichiarato: i calciatori che vendono le partite ci sono in Italia e come? Ogni domenica rischiamo di perdere una montagna di soldi, ma ci siamo fatti furbi. Tra le iniziative prese dai bookmaker, riporta la stampa, vi è la mancata quotazione della maggior parte delle partite di Lega Pro. Tra le altre, Eurobet, uno dei pochi operatori che accetta ancora scommesse sulla terza serie italiana, per l'ultima giornata ha lasciato aperte le puntate per 8 partite su 27, tutte con quote blindate tra 2 e 3,5 e nessuna del girone C. Insomma, dato piuttosto chiaro, eloquente. 19:11, ci fermiamo per il secondo break pubblicitario, poi torneremo assieme su Radio 2 a Punto Biancorosso con altri ospiti di sicuro interesse.
Punto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28, ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ben ritrovati dopo la pausa pubblicitaria, sempre in compagnia di Paolo Papili e Stefano Fera. Messaggi alla 334 35 20 488, sms, whatsapp, email, diretta chiocciola radiotua.it. Punto Biancorosso, versione cosa succede in città. Lo abbiamo anticipato in apertura, che oltre dei temi calcistici, i prossimi impegni dell'Ancona, che sarà di scena Siena domenica alle ore 18, dobbiamo occuparci anche di un'altra bella iniziativa. Sabato 7 maggio allo stadio del Conero ore 16 si fronteggeranno contro la rappresentativa nazionale magistrati d'Italia, una selezione della polizia della provincia di Ancona. L'incontro di calcio infatti è un evento organizzato con lo scopo benefico di donare un taxi sanitario alla Croce Gialla di Ancona, un mezzo importante che, ottenuto dopo aver aggiunto il budget di circa 10.000 euro, garantirà ai volontari della Croce Gialla di poter proseguire con un servizio sociale fondamentale, trasportare ragazzini disabili in giro per Ancona, non solo a scuola ma anche a tutti quegli appuntamenti sociali da cui molte famiglie hanno bisogno e spesso vengono escluse. Aveva riferito questo durante una conferenza stampa il direttore della Croce Gialla Sauro Giovagnoli. Un applauso all'iniziativa che ha visto impegnata la questura di Ancona e il questore Oreste Capocasa. È arrivato anche dal presidente del comitato paralimpico Marche e Luca Savoiardi. È un'iniziativa lodevole per gesto che rappresenta. Infatti il taxi permette al disabile non solo di uscire ma anche di vivere la socialità che normalmente viviamo noi tutti. Tanti sponsor, come detto, per contribuire all'acquisto: Maiani, Tersiglio, Lombardi e Moroni, ancora 1900 905, Consorzio Ancona per lo Sport, Officina Carrozzeria di Paolo Quercetti, Officina Giacco, La Cobarra, Imocan, Linea G, Centro Commerciale Auchan, Confartigianato Ancona, Simonetti, Hotel Le Terrazze, Golden Gas, Cosmi, Aci Ancona. E prima della partita ci saranno alcuni tornei in cui si esibiranno i giovani dell'Ancona 1905, dalla classe 2005 alla 2007, e chi meglio di Loris Servadio ci può spiegare che cosa accadrà e cos'altro c'è in pentola. Buonasera Loris, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Loris, iniziativa lodevole, l'abbiamo commentata, eri già in ascolto, che cosa accadrà in questa giornata interessante?
Ma guarda, innanzitutto noi come società, come Ancona, abbiamo aderito alla richiesta che ci è stata fatta dagli organizzatori, perché ci è sembrata veramente un'iniziativa lodevole e quindi meritevole di essere accompagnata anche dalla nostra società. Per quello che riguarda il nostro impegno, come hai detto tu, prima della gara faremo disputare ai nostri ragazzini dal 2005 al 2007 alcune partite sul campo, quindi metteremo a confronto un po' tutti i nostri ragazzini per permettere anche loro di partecipare a questa giornata di beneficenza. Tra il primo e il secondo tempo, per occupare anche quello spazio lì, faremo fare ai bambini delle gare diciamo facendogli tirare dei calci di rigore, e quindi li impegneremo in questa giornata per riempire sia prima della gara che l'intervallo della partita che ci sarà.
Bene, benissimo, una bella cornice senz'altro, auspichiamo che ci sia. A commentare il match ci sarà il nostro Andrea Carloni, che come ha detto lui nella scorsa settimana sarà pure un amichevole, ma poi alla fine nessuno vuole mai perdere, però ci interessa lo scopo dell'iniziativa e soprattutto ci interessa vedere le esibizioni dei tanti giovani interessanti che l'Ancona ha, no? Dalla classe 2005 alla 2007, mi sembra che il bilancio sia assolutamente buono, no Loris? Approfitto.
Sì, no, sicuramente. Noi stiamo lavorando moltissimo, i tecnici, su queste fasce d'età che sono quelle che a noi interessavano di più. È chiaro che andiamo a parlare anche del 2004, del 2003, sono gruppi di ragazzi importanti che dovrebbero, secondo quello che abbiamo programmato 2 o 3 anni fa, essere una linfa vitale per tutto il settore giovanile dell'Ancona. Perché già lì abbiamo raccolto qualche ragazzo in giro, da piccolini, li stiamo crescendo, e quindi questa è diciamo che è una prima verifica e soprattutto una soddisfazione per i ragazzi che anche in questo periodo stanno andando in giro a disputare tantissimi tornei, si stanno confrontando con realtà anche molto più importanti di noi e stanno facendo esperienza.
Linfa vitale per la prima squadra, dicevi, e non potrebbe essere diversamente. Prendo spunto da un messaggio che ci ha scritto Luca. Un'altra stagione a salvarsi, qui si parla di prima squadra, uccide la piazza, il poco entusiasmo rimasto non è fattibile, bisogna tornare a vincere, non si va avanti solo col lancio dei giovani. Di tutto un po' in questo messaggio del nostro radioascoltatore, che da spunto, Loris, approfittando appunto della tua presenza, di analizzare anche il delicato momento, perché si parla di rilancio, ci sono molte questioni in sospeso. Qual è il tuo punto di vista?
Ma guarda, è chiaro che al tifoso interessa soprattutto il risultato che c'è nell'immediato e soprattutto della squadra maggiore, e io capisco il tifoso perché si chiama così apposta, nel senso che è uno che partecipa alla manifestazione più importante della società per la stragrande maggioranza. È vero però che con la situazione attuale che vive il calcio italiano e le società italiane, o noi ci rendiamo conto che per arrivare a certi obiettivi è finito il tempo in cui c'era chi metteva denaro in quantità per accontentare le folle dei tifosi, ma è ora di cominciare a pensare che se non si programma, se non si lavora per tanto tempo sull'organizzazione della società e soprattutto sul settore giovanile, probabilmente quelle sono mete che possono diventare irraggiungibili. Poi ci può essere sempre il caso che arrivi dalla sera alla mattina lo sceicco di turno e che magari dia anche queste soddisfazioni ai tifosi, però io credo che, e ormai lo stanno dimostrando anche in Italia parecchie società che ottengono nel tempo anche dei risultati importanti, però programmandosi la loro attività, soprattutto lavorando sui giovani. L'ultimo esempio più lampante di tutti, che anche se ha una grandissima disponibilità economica, come è il Sassuolo, perché è un presidente che probabilmente riesce anche a mettere sul tavolo denaro importante, però la loro politica è stata sempre rivolta ai giovani e con quelli sono riusciti ad arrivare dove sono arrivati. Allora io dico che se noi ragioniamo che un domani l'Ancona abbia una società stabile, una società che è guidata come in questo momento dai tifosi e che quindi dovrebbero essere loro i primi a capire che purtroppo molte volte i risultati passano attraverso il lavoro di tanto tempo.
Certamente, messaggio chiaro. Sei molto legato a Federico Petrolini. Qual è il suo stato d'animo negli ultimi giorni? Si è fatto un po' dappertutto il suo nome come inserito, no, nel progetto che lo vorrebbe protagonista in società assieme a Schiavoni e Marinelli?
Ma guarda, io sì, sono legato a Petrolini perché lui 3 anni fa mi ha chiesto di poter iniziare un certo tipo di lavoro qua ad Ancona con il settore giovanile e io ho aderito molto, molto volentieri. Questo non significa che io sono a diretto contatto con lui o mi interfaccio con lui per quello che è il nostro lavoro.
Diciamo tu che lo conosci meglio di ogni altro, ecco.
Certo. Ma io guarda, io credo che Petrolini sia... non dico il primo tifoso, ma sicuramente è una persona che è legata all'Ancona, è legata in tanti modi. È chiaro che il suo impegno io non lo posso determinare perché è una cosa che deve determinare lui, però fino ad oggi sicuramente quello che lui voleva fare e voleva portare avanti a livello giovanile è stato sicuramente fatto. Ho sentito anche qualche voce in giro che magari poteva far pensare che il settore giovanile sia una fonte di spesa per quello che riguarda il discorso magari del budget della società. Io credo che in questo discorso invece Petrolini sia stato importante perché probabilmente ha lasciato che le risorse che sono a disposizione della prima squadra fossero tutte impegnate per la prima squadra, quindi questo già credo che sia importante perché lavorare nel settore giovanile e come è stato fatto in questi anni, diciamo per merito suo ma per merito di tutta la società, è una cosa che sicuramente lascerà secondo me qualche segno. Per quello che può essere invece il suo discorso nel coinvolgimento delle ultime notizie che possono essersi state negli ultimi periodi di un impegno tra lui, il presidente Schiavoni e il presidente Marinelli, io questo sinceramente non ve lo so dire, però sicuramente Petrolini credo che sia comunque disponibile sempre a parlarne e a confrontarsi con gli attuali dirigenti e con i due presidenti delle passate gestioni, quindi credo che la sua disponibilità ci sarà sicuramente.
E sappiamo quanto è importante il dialogo, mettersi seduto a tavolino per risolvere ogni tipo di incomprensione. Dicevi del futuro di giocatori, prossimo anno a prescindere dai risvolti societari sarà l'anno buono per Salcicci e Montagnoli?
Ma guarda, io credo che il discorso che qua, come da tantissime altre parti, che non riguarda il nome di alcuni ragazzi ma la filosofia che deve essere gestita dalla società deve essere un'altra, cioè deve essere quella di dire noi abbiamo una prima squadra che ha degli impegni e che deve mantenere un certo cliché, però a fianco di questo la società si impegna e a chiunque in questo caso sia responsabile dell'aspetto tecnico della squadra maggiore ci dovrebbe essere un impegno anche non scritto che i migliori prodotti del vivaio comunque devono frequentare la prima squadra. Poi se oltre a Salcicci e Montagnoli, che io mi auguro che possono essere due ragazzi importanti per il futuro, ce ne sono altri che si possono affacciare, possono comunque anche se non giocare ma allenarsi e frequentare l'ambiente, credo che questa sia la strada migliore per poter arrivare ad avere anche in breve tempo dei risultati con i giovani.
Parlano bene anche di Piangerelli, no, portiere?
Come?
Parlano bene anche del portierino.
Pronto?
Mi senti, Loris?
Pronto?
Sì, noi ti sentiamo. Ci senti?
Pronto?
Ci dovrebbe essere qualche problema con Loris Servadio. Noi sentiamo benissimo la voce di Loris Servadio, responsabile del settore giovanile dell'Ancona, che è collegato con noi, ma evidentemente si trova in una zona con una scarsa copertura. 334 35 20 488 sms e whatsapp. Avevamo quasi concluso l'intervista, ma vorremmo risalutare almeno Loris Servadio per lo spazio che ci ha dedicato negli ultimi minuti, magari sottoponendogli l'ultima domanda finale. Loris Servadio l'abbiamo interpellato per ricordare la partita che si disputerà il 7 maggio, magistrati contro polizia, la partita del cuore in favore della Croce Gialla di Ancona. 10.000 euro spesi bene per donare alla benemerita associazione locale un taxi sanitario che servirà e non poco per lo svolgimento dei servizi sociali. A commentare il match sarà il nostro Andrea Carloni, che come ha ricordato sarà pure un amichevole, ma poi alla fine nessuno vuole perdere. Loris Servadio ci ha tenuto compagnia fino a poco tempo fa per parlare anche di questo evento, visto che si esibiranno le giovanili, i giovani dell'Ancona dalla classe 2005 a 2007 con una serie di iniziative e di tornei. Dovremmo averlo riagganciato, Loris?
Sì, sono qua.
Ecco, benissimo, in una zona problematica disturbata dal segnale. Dicevo che a proposito di giovani abbiamo nominato Montagnoli e Salciccia, che sono gli elementi che abbiamo visto più spesso insieme alla prima squadra, però mi dicono che non sia niente male il portierino che era in panchina nell'ultima gara con il Rimini, Piangerelli.
No, sicuramente è così, anzi colgo l'occasione anche proprio di questa telefonata per... proprio per dire ai tifosi, se hanno piacere, che domenica proprio questi ragazzi, quindi la squadra degli allievi nazionali, avrà il primo incontro di qualificazione per le finali nazionali. Giocheranno i sedicesimi di finale di questo campionato a livello nazionale, giocheranno con la Casertana domenica pomeriggio alle Torrette, e chi ha magari tempo libero, credo che sia bello se potesse venire. Per far capire ai ragazzi che comunque anche loro sono seguiti, e perché tra di loro, secondo noi, ci sono veramente dei ragazzi che meritano di essere visti.
Grazie Loris, al piacere di ritrovarti.
Grazie a voi, grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie a Loris Servadio, responsabile del settore giovanile dell'Ancona. A proposito di settore giovanile, abbiamo ricordato con Loris questo importante evento degli allievi per i sedicesimi di finale. Osserviamo la nota che ci è arrivata dalla società. Terminati i campionati nazionali per la Beretti nazionali, per i giovanissimi under 15 nazionali, di campionati regionali per gli allievi e per i giovanissimi, l'unica formazione dorica a giocare nel fine settimana sarà la formazione degli allievi under 17 nazionali guidata da mister Simone Sereni, che affronterà domenica 8 maggio alle ore 15 allo stadio Giuliani di Torrette la Casertana, la gara valevole per la qualificazione alle finali nazionali per il titolo italiano di categoria, sedicesimi di finale appunto. Vedrà il ritorno in casa della Casertana domenica prossima 15 maggio alle ore 15. 334 35 20 488 sms whatsapp per interagire con la nostra redazione. Prima di lanciare il terzo ospite andiamo a leggere un paio di messaggi e poi guardiamo una notizia che purtroppo ci ha colpito, una notizia tremenda che ci ha colpito ed è arrivata nella serata di ieri. Dorico ci scrive: guardiamo avanti, che notizie ci sono sul futuro, attenzione alla lentezza, al calo di interesse, occorre tampinare Schiavoni e compagni, perché se anche quest'altro anno non si sogna, la città che già dorme non la sveglia più nessuno. Ci sono grandi movimenti sotto traccia al momento, Dorico, ma anche cari ascoltatori sintonizzati sulla nostra emittente, gli interlocutori preferiscono rimanere abbottonati vista la delicatezza del momento. Poi aggiungerò altri dettagli, perché vorrei spendere un minuto, ma anche di più, per ricordare Massimo Ceccacci, 62 anni, professore di educazione fisica dell'Istituto Alberghiero di Loreto. Sono stati alcuni suoi colleghi nella serata di ieri a trovare il corpo nei pressi della palestra della scuola, e siccome era solito frequentare lo stadio del Conero, assistere alle partite dell'Ancona, ma soprattutto un personaggio di grandissima cultura sportiva, perché aveva praticato la pallanuoto e il tennis, nulla purtroppo lasciava presagire che potesse rimanere vittima di un malore proprio all'interno di una struttura sportiva. Vorrei ricordarlo e lo ringrazio perché ha accettato il nostro invito, Fabrizio Sichi, direttore ma soprattutto amico di Marche Profumi. Ciao Fabrizio.
Ciao Paolo, devo dire che sei stato gentilissimo nel chiamarmi e hai tracciato anche un quadro molto esatto di quello che era Massimo Ceccacci, chiamato più da tutti gli amici il guru, soprattutto per gli amici del tennis o sportivi, perché era uno sportivo creativo e soprattutto era un guru buono, una buonissima persona ricca di umanità. Io sono molto addolorato di questa scomparsa improvvisa, quindi mi hai dato un quadro esauriente, anche informativo. Io il dolore non mi facilita nel parlare, e devo dire che se penso a Massimo, penso che il bene alle persone, quando gli si vuole, bisogna che glielo facciamo in vita. Lui era una persona disponibilissima nei confronti di tutti, dei suoi allievi, perché so che l'alberghiero di Loreto lo apprezzavano tutti, e fra tutti gli amici e tutti gli sportivi l'ho definito uno sportivo creativo, perché amava lo sport e amava anche l'innovazione giocosa. Quindi questo è il ricordo che dedico a lui, e che poi sei, come tu dici, che gli sia lieve alla terra, ecco, questo è il messaggio.
E si avvertirà, caro Fabrizio,
che m'hai fatto dare.
Ma ci mancherebbe, si avvertirà tantissimo la sua assenza, per la sua mancanza.
Fra gli amici, fra i giovani, perché era un esempio anche di come si fa lo sport in maniera sana, per divertirsi, disinteressatamente, grande tifoso dell'Ancona, grande amante del calcio, della pallanuoto, del tennis, dove ovunque trovava qualcosa di bello e di fantasioso. Io ti ringrazio per avermi consentito questo spazio, e devo dire che sei stato anche molto preciso. Io devo dire che sto chiedendo anche quando ci saranno i funerali, perché credo che ci saranno sabato, perché anche la redazione del Messaggero non era, o anche del Corriere Adriatico, non erano al corrente dell'orario dei funerali, per avvertire molti amici, perché poi era conosciuto come Massimo Ceccacci, con il soprannome Il Guru. Il Guru in senso buono, non il guru,
certo,
come si può pensare, il guru della bontà, ecco, io così lo definirei.
Nei nostri approfondimenti radiofonici, sicuramente appena riceveremo la notizia del funerale, saremo puntuali nel riferirlo a tutti i nostri radioascoltatori, proprio per ultimo saluto. Fabrizio, vorrei chiederti un aneddoto particolare, magari che avete vissuto insieme allo stadio durante una partita, visto che eravate soliti sedere in tribuna vicina.
Allora, una cosa particolare è che lui entrava allo stadio con i libri. E quindi una volta mi ha detto: abbiamo visto entrare tanta gente con tante cose, perché lui porta i libri? Perché lui era amante dei libri della cultura e introduceva i libri allo stadio. E mi ricordo, guarda, questo aneddoto particolare, perché eravamo andati a vedere il San Marino, e il custode San Marino, che aveva una certa confidenza con me, mi ha detto: ma mi spiega perché porta i libri? Dico: guardi, perché lui ha questa grande passione per la letteratura, la cultura, che unisce alla poesia e all'arte, e un altro amava molto il canto, perché diceva che il canto era la voce più alta per farsi ascoltare dal nostro Signore. Era un grande praticante, un grande cattolico. Quindi poi dopo lì non voglio entrare più, mi sto commuovendo.
Ti lasciamo,
Fabrizio. Ringrazio di avermi fatto, veramente mi hai fatto un grossissimo regalo. Invito tutti gli amici di Massimo Ceccacci, il guru, a partecipare ai funerali, perché so che lui sarebbe, da lassù ci guarda e sarebbe contento di vederci insieme.
Sarà senz'altro così. A presto, Fabrizio.
Grazie. Ciao Paolo, ciao, grazie mille.
Salutiamo Fabrizio Sichi, che ci ha ricordato Massimo Ceccacci, una grave perdita. Massimo Ceccacci, 62 anni, professore di educazione fisica dell'Istituto Alberghiero di Loreto, è stato ritrovato senza vita nella palestra dell'Istituto Alberghiero, appunto, nella serata di ieri sera. Tanti conoscenti nella città di Ancona, perché è un personaggio così, come l'ha descritto Fabrizio, che ha praticato la pallanuoto, il tennis e tante altre discipline sportive molto vicino all'Ancona, merita di essere ricordata a dovere. Nei nostri appuntamenti radiofonici ricorderemo senz'altro questa disgrazia accaduta, e ricorderemo soprattutto le date del funerale. 19:36, 334 35 20 488. Ritorniamo a parlare di Ancona, le battute conclusive di questa puntata, prendendo spunto dei tanti messaggi che ci avete inoltrato nella puntata di oggi. Ne riassumiamo due, perché poi alla fine dell'incontro con il Siena non avete molto interesse, vi interessa più che altro sapere che cosa accadrà nei prossimi tempi. C'è qualcuno che ci fa sapere: Schiavoni, sbrigati, fai il possibile, solo tu ci puoi salvare. Poi tutti vicino a Marinelli per riportare il grande calcio ad Ancona. Senza soldi non si va da nessuna parte, non servono solo le idee. Ci sono dei pensieri per Gramillano e Vietri. Gianni Red Bull ci scrive: la batosta passerà nel dimenticatoio perché non ha provocato nessun danno in classifica. Conserviamo il quarto posto, salvo sconquassi. Poi il Parma andrà al 100% nel girone A. Questo era un pensiero di Gianni Red Bull, che mi sembra scritto poco fa anche un altro pensiero, sottolineando la delicatezza del momento, ma criticando anche un altro organo di informazione che parlerebbe di un buco milionario, una situazione tecnica davvero difficile, ci vogliono proprio morti. Io non so che cosa è stato detto e non ci permettiamo di contestare niente da parte di chi fa informazione proprio come noi, ognuno ha i suoi contatti e le sue fonti. Se ci interpellate, se ci chiedete a noi qual è la situazione reale, e noi che ci siamo sempre attenuti ai fatti stiamo qui nel commentarvi che c'è una situazione di difficoltà senz'altro, ma questo non andrà a compromettere l'iscrizione al prossimo campionato o a chissà che cosa. Se poi riuscissero i tre cavalieri, Marinelli, Schiavoni, Petrolini, a dialogare, ad andare d'accordo, naturalmente il progetto tecnico potrà esplodere positivamente, anche in considerazione di un torneo che Parma parte si annuncia più complicato dell'ultimo torneo che ha visto protagonista la SPAL. Ci sono tante manovre, dicevamo, e dovremmo attenderci nel giro di breve anche delle notizie di rilievo sull'impiantistica. Sappiamo che questo tema era stato sempre a cuore a Andrea Marinelli, forse uno dei motivi principali che lo ha deciso a fare un passo indietro pur rimanendo il massimo sovvenzionatore. Dico questo perché da quello che ci risulta i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, perché sarà risolto definitivamente il debito pregresso, quindi il contenzioso che teneva un po' le parti lontane. Con il comune si è ripreso a dialogare e l'Ancona punterà tutto sullo stadio dorico, dove per la stagione, l'annata 2017-2018 sono attesi dei progetti di sviluppo che prevederanno la distruzione della gradinata, dovrebbero sorgere dei parcheggi in quella zona, in quell'area, e la ristrutturazione della tribuna. Se l'Ancona riuscirà ad aggiudicarsi come probabile, visto che è un punto fisso da parte della dirigenza, l'Ancona avrà sistemato finalmente il discorso terreni, perché potrà svolgere la regolare preparazione la prima squadra durante la settimana e soprattutto anche le formazioni giovanili. Però stiamo parlando del 2017-2018, quindi nel mezzo c'è la necessità comunque di trovare delle soluzioni alternative, che ci sarebbero perché il terreno sintetico del Giuliani di Torrette e quello di Colle Marino rappresenterebbero delle soluzioni praticabili. Sponsor anche in arrivo, non è mistero ormai che esistono dei contatti tenuti segreti fino a questo momento dalla società con una serie di imprenditori. Uno di livello nazionale potrebbe affiancare il suo nome allo stadio del Conero, no? Ormai va di moda, c'è il vicino palazzetto dello sport che pala Prometo Estra. Immaginiamo che se la cosa dovesse veramente andare in porto come è auspicabile, il del Conero si chiamerà stadio del Conero Stefano Fera, visto che ci sarà il nostro direttore si impegnerà con una buona cifra. No, scherzi a parte, ho fatto solamente un esempio, ma non volevo essere ironico su questa cosa. Ci sono dei contatti, quindi un imprenditore di caratura nazionale affiancherà il suo nome allo stadio del Conero. Ma è vero che c'è un quarto cavaliere? Ma a noi per ora ce ne risultano tre, ma il quarto potrebbe essere uno, se ci sarà, molto vicino a Sergio Schiavoni o a Federico Petrolini stesso. Tutti tirano in ballo Marinelli, ma Marinelli mette tuttora soldi veri. Cosa deve fare di più? Sono altri a doversi muovere. In effetti è così, perché Marinelli rimane il massimo sovvenzionatore del club. Se troverà consensi, ci auguriamo, speriamo, positivi da Sergio Schiavoni e Federico Petrolini, si robustirà senza dubbio l'assetto societario. In chiusura dobbiamo affrontare anche un ultimo tema che poi lo sviluppereremo meglio nei prossimi giorni, magari la prossima settimana, il giovedì, proprio con Andrea Carloni. I giornalisti di Ancona, compresa tutta la redazione di Radio Tua, hanno raccolto una cifra simbolica per poter partecipare alla maglia celebrativa. Quindi nella maglia celebrativa che l'Ancona inserirà all'interno della casacca dorica che vestirà durante una partita importante, si parlano di amichevoli oppure di una partita di prestigio del prossimo campionato, spiccherà il nome di Italo Castellani. Questa è un'altra bella notizia, doveroso farlo nei confronti di Italo Castellani, un direttore sportivo che ha fatto e rimarrà nella storia, oltre che in tutti i cuori di supporter biancorossi. E andrà a fiancare anche quello di Giancarlino Cadè, visto che la famiglia Cadè ha già partecipato donando 100 euro alla società, quindi una casacca di prestigio che sarà ancora di più confezionata e imbellita da questi due nomi importanti, ma ce ne saranno tanti altri, speriamo, visto che l'iniziativa andrà avanti fino al 30 giugno. Stefano Fera.
Buonasera, buonasera. Intanto ringrazio Eros per la comunicazione relativa a Coppa Cuba. Allora, ricordiamo che i Club Uniti Biancorossi comunicano agli sportivi anconetani che le premiazioni della manifestazione Coppa Cuba, Core di Ancona e Trofeo Fair Play avverranno nella serata di martedì 10 maggio, quindi siamo vicinissimo, con inizio alle ore 20:30 presso il locale del Circolo Cacciatori, la storica sede dei Cuba, in via Circonvallazione 9. Le premiazioni saranno procedute da una cena sociale al costo di euro 20. Alla serata saranno presenti dirigenti, tecnici e giocatori dell'Ancona 1905. Ovviamente per prenotazioni e informazioni ci si può rivolgere ai soliti numeri, lo 071 55 999 oppure al 333 340 7400 o direttamente alle pagine di Facebook dei Cuba. E quindi in bocca al lupo ai Cuba per questa ennesima iniziativa e al presidente Eros
e Giardini, che ospiteremo nei prossimi giorni. Ma a proposito di ospitate, intanto la voce non so perché se ne sta andando.
Il tempo che cambia, dai.
Chiedo scusa. Preparate le vostre domande, perché domani sera sarà ospite del programma, in compagnia di Cristian Camilletti e Ferdinando Vicini, il direttore sportivo dell'Ancona, Domenico Sfrappa, dove potremo con lui, quindi anche grazie ai vostri messaggi, ai vostri pensieri, tracciare un bilancio, una linea su quello che è accaduto e su quello che andrà a accadere da qui in avanti, anche se anche il progetto tecnico, alla luce dei risvolti che abbiamo appena evidenziato, rimane in sospeso.
Io volevo tranquillizzare i nostri ascoltatori, in particolare quelli che ci hanno scritto, anche se ci fermeremo, anche se non saremo più in appuntamento quotidiano da qui a fra poco, adesso non nell'imminente, ma sicuramente come sempre una volta finita la stagione anche la striscia quotidiana cessa di esistere, perché ci mancherebbe la materia prima, cioè di cosa parlare, ma vi terremo aggiornati qualunque cosa accadrà. Tranquilli che sulle nostre frequenze, sul nostro portale, vi terremo aggiornati su quelli che sono i venti societari. Non pensiate che ci sia tutta calma anche qui sulla nostra redazione, ma terminata una stagione lunga 9 mesi, torneremo ovviamente a riformulare tutto quello che sarà la prossima stagione. Lo faremo con i nostri amici, con i nostri conduttori, con i nostri tifosi dell'Ancona, ma seguiremo la nostra Ancona, quello che combinerà, lo virgoletto, in senso buono, quello che combinerà la società per la prossima stagione. Quindi in ogni caso non preoccupatevi, vi terremo aggiornati, noi ci saremo. Ci siamo sempre stati.
E continueremo ad esserci.
E continueremo ad esserci malgrado tutto e malgrado tutti. Noi ci saremo. Suona come una minaccia?
No, non voleva essere una minaccia, però ecco, insomma, un messaggio chiaro e di conforto per chi magari sta pensando tra poco finisce il campionato, l'appuntamento delle 18:30 non ci sarà più. Invece continuerà in qualche maniera l'informazione a passare attraverso la nostra emittente, ma anche attraverso il nostro sito, sempre foriero di notizie, www.radiotua.com.
Puntuali.
A domani.
A domani. Replica alle 13:10, non dimenticatelo, ci saremo. Se ancora vi suona non non familiare, ricordiamo che domenica si gioca alle ore 18, anche per l'ultima partita ci saremo, ci sarà il nostro Paolo in quel di Siena. La partita sarà diretta, e per quello che Paolo va a Siena, dalla signora Silvia Tea Spinelli, non va a seguire l'Ancona ma va a vedere questo arbitro donna che dirigerà il match. Mi dice che non è vero, però comunque, se volete potete approfittarne. Se non volete acquistare biglietti qua e volete acquistarli a Siena, tranquilli, li potete acquistare a Siena perché la possibilità di vendita c'è anche domenica. L'orario è di quelli proprio che facilitano la trasferta, le ore 18, quindi che vi dobbiamo dire?
Radio Cronaca numero 499.
Lo so
che interessa pochi, ma c'è un cruccio
che
mi
porto
dietro.
Lo so che sei arrabbiatissimo per non aver fatto il 500, te l'ho detto, proponiamo un amichevole di impatto leggero e in maniera che tu fai la 500esima Radio Cronaca. Io ho proposto internamente, ma credo che non si potrà fare, anche perché
doveva nevicare a Savona, no? Giustamente
ti hanno bloccato, però dai,
arriverà
anche la 500esima sicuramente.
A domani, replica alle 13.10 sulla nostra frequenza 98.500, 92.2, non la dimentico, chiedo scusa anzi per aver avuto questa mancanza, attraverso il nostro sito, il podcast www.radiotua.com. Domani sera 18.30, altri contenuti, l'ultimo appuntamento della settimana in compagnia di Stefano Fera, Cristian Camilletti e Ferdinando Vicini con il direttore sportivo Sfrappa, quindi iniziate a preparare le domande. A domani.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.